Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre casse e nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano, edizioni Casa Mariana Editrice 2014, traduzione dall'originale polacco. Siamo alla conferenza 236, pagina 480. Ecco, tenuta esattamente il 28 agosto 1939, siamo quasi proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. E purtroppo, ecco, si compie questo dramma inaudito, questo deserto, ecco, veramente dell'umanità che, diciamo, fa la guerra, quindi, ecco. Invece di amarsi gli uni gli altri, l'odio, ecco, la violenza, la distruzione totale. Però San Massimiliano persevera e vediamo cosa scrive ai suoi figli. In questa triste vigilia, sapete, cari figli, la vita dell'uomo si divide in tre tappe: la preparazione al lavoro, il lavoro e la sofferenza. Addirittura, la vita dell'uomo è di tre tappe: preparazione, lavoro, sofferenza. Ecco, sembra quasi il ritmo triadico di Hegel, tesi, antitesi e sintesi. Oppure, meglio ancora, passione, morte e risurrezione. Ecco, vediamo come spiega queste tre tappe della vita dell'uomo: preparazione, lavoro e sofferenza. Alcuni qui in epoca l'anno si stanno preparando, altri lavorano già. E per quelli che hanno i capelli grigi, ecco, indicando se stesso, era molto giovane ancora, insomma, nel 39, aveva 39 anni, insomma, no, no, più di 40 anni, sì, aveva 45 anni, 46 anni, bene. Quelli che hanno i capelli grigi, indicando se stesso come il qui presente, converrebbe ormai passare all'ultima tappa, la sofferenza. Ecco, fu un profeta, perché poi con la guerra veramente smise di lavorare, cioè di lavorare, diciamo, in modo continuo e sistematico per l'epoca l'anno. Continuò certamente il suo apostolato tra le tradotte, le carceri, perché lo incarcerarono subito, no? Poi lo schiaffarono nel 41 ad Auschwitz, e lì purtroppo dette, ecco, insomma, purtroppo, certo era un piano di Dio per lui, però fu una sofferenza molto dolorosa anche da un punto di vista umano. Attraverso queste tre tappe Dio ci avvicina a sé: lavoro, preparazione, lavoro e sofferenza. Quanto più un'anima sarà dedita a Dio, tanto prima si preparerà la terza tappa della vita per consolidare il proprio amore all'Immacolata con la sofferenza amorosa. Quindi, ecco, sofferenza amorosa per il Signore. Niente ci avvicina tanto all'Immacolata e niente ci consolida tanto nell'amore quanto appunto l'amore unito alla sofferenza offerta per amore. Sofferenza offerta per amore è il culmine dell'amore. Proprio su questa via della sofferenza possiamo convincerci che davvero siamo totalmente consacrati a lei senza alcuna riserva. Ecco, nella sofferenza capiamo che siamo dell'Immacolata. In questa terza tappa dobbiamo dimostrare a lei l'amore più grande, un amore da cavaliere, un amore oblativo. E il cavaliere partiva per le crociate, non sapeva se tornava. La maggior parte non tornavano, però sapevano benissimo che c'era questo effetto, cioè non si salutava la sposa, ecco, la famiglia per tornarci, arrivederci, no, io mi vado a consacrare a Dio. Era una forma di consacrazione, i crociati veramente erano così, ma i cavalieri della Tavola Rotonda, i cavalieri di Carlo, i cavalieri di Rolando, della Chanson de Roland, morivano. Morivano per la fede, morivano per difendere la fede, no? Non c'era un motivo più forte di questo che morire, no? Morire per la fede. E così gli stessi combattenti di Lepanto, i combattenti di Alba Reale, di Vienna, Quelle battaglie che salvarono la cristianità, la battaglia di Belgrado, dove partecipò anche San Giovanni da Capestrano, che morì in seguito alle ferite riportate in battaglia. Ma i santi vivono per il Signore, cioè non è che vivono per un compenso terreno. Vedete, le battaglie di oggi, la prima guerra mondiale, la seconda, no? Le guerre di indipendenza, perché sono fatte? Per Dio? No, sono fatte per motivi economici, no? Infatti, ecco, si pensa al dopo, si pensa alla ricostruzione. Quando neppure è scoppiata una guerra, subito si pensa a ricostruire. Ah, qui ci saranno tanta distruzione, quindi dobbiamo fare questi investimenti, cioè si pensa subito al guadagno successivo, non si pensa al futuro eterno, no? Al futuro soprannaturale che mi riserva l'offerta di me, ecco, in quel cavalierato, in quella guerra, se è giusta, perché se è ingiusta, io dove vado? Ecco. A meno che non sia costretta a farlo, vabbè, seguo il comandante, però è sempre una guerra ingiusta, dovrei ribellarmi nel farla, no? Una guerra di invasione, una guerra di offese, una guerra che deturpa la dignità umana, che schiaccia i bambini, schiaccia le donne, i poveri, gli ammalati, i profughi. Si sono viste scene spaventose in queste ultime guerre, no? Bombardamento di bambini che vanno a scuola, stanno dentro la scuola, bombardati. Poi c'è la scusa, ma lì c'era qualche terrorista nascosto. Gli ospedali, lì gli ammalati, tutti gli ammalati con le flebo, le donne che partoriscono, i feti addirittura, dentro l'incubatrice, bombardati, ammazzati così, senza pietà. Non c'è nessuna etica, no? In questa guerra, tanto più che chi bombarda non è che rischia qualcosa, bombarda oggetti che non c'è nessuna risposta militare. Uno bombardasse obiettivi militari, dice, mi devo aspettare una risposta. Lì bombardi bambini che giocano a pallone in mezzo alla strada, insomma, ecco. Quanto più un'anima sarà dedita a Dio, tanto prima si preparerà la terza tappa della vita per consolidare il proprio amore all'Immacolata con la sofferenza amorosa. Ecco, sa bene San Massimiliano che l'aspetta una grande sofferenza. Una sofferenza ingiusta, no? Ecco, una sofferenza da perseguitato, una sofferenza da crocifisso. Capirei, i nazisti non facevano sconti a nessuno, poi erano sotto anfetamina. È stato dimostrato, che sia i guerrieri, insomma, i fanti, sia per la Blitzkrieg, sia quelli dei campi di concentramento, no? Ecco, campi di sterminio, erano sotto effetto di droga, perché non potevano maltrattare così tanto, no? Gli altri senza aver perso completamente la coscienza, no? E solo le droghe fanno perdere la coscienza, non ti danno più quella serenità interiore, perché sei drogato, no? Non capisci più niente. Niente ci avvicina tanto all'Immacolata, niente ci consola tanto nell'amore, quanto appunto l'amore unito alla sofferenza offerta per amore, e quanta sofferenza dovrà patire San Massimiliano prima di essere ucciso, ripete l'offerta degli antichi martiri, di Sant'Agnese, di Santa Lucia, di Sant'Agata, dei grandi santi martiri romani, del Colosseo, San Pietro, San Paolo, Sant'Ignazio d'Antiochia. Proprio su questa via della sofferenza possiamo convincerci che davvero siamo totalmente consacrati a lei, senza alcuna riserva. Ecco, lui dice, ecco, è il trapasso alla sofferenza, lui vive questo trapasso. Siamo, ecco, proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È sintomatico che dica questo. Io ormai ho i capelli grigi, il mio lavoro l'ho fatto, ho lavorato, adesso è il tempo di soffrire. Il tempo dell'offerta totale, senza lavoro ormai più, perché il lavoro è la sofferenza, il lavoro è soffrire, il lavoro è la pena. È la pena, ecco, tanto più uno è vicino all'Immacolata, tanto più presto si avvicinerà a questo momento della sofferenza. E quindi, ecco, Santa Teresa di Gesù Bambino morì a 24 anni dopo una sofferenza indicibile, la tubercolosi la consumò dall'interno, le vie respiratorie, no? A 24 anni, tubercolosi polmonare, una tubercolosi dolorosissima, praticamente la privava del respiro. fino alla fine fu cosciente, fino al momento stesso della morte. Fu coscientissima, non è che entrò in coma, come certe malattie, no? Il Signore tutela un po' anche i suoi malati nella loro sofferenza, che non potrebbero sopportarla, altrimenti, facendoli addormentare un po' prima della morte, no? Con il coma. Invece Santa Teresina, veramente una guerriera, fino alla fine soffrì, beve fino all'ultima goccia il calice della passione del Signore, proprio come Gesù, che fu fino alla fine, fino a quando non esalò l'ultimo tragico respiro. Ecco. Esalò questo respiro, tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò. In questa terza tappa dobbiamo dimostrare a lei l'amore più grande, un amore da cavalieri. Tanti forse soffrono molto, forse perfino più di quelli che muoiono martiri. Ad esempio qualche frate, ma molto l'Immacolata, vorrebbe lavorare molto per lei e soffrire molto per guadagnare il maggior numero di anime, ma le sue forze sono troppo deboli. Malgrado la giovane età, la salute è cagionevole e già molto sopraffatta. Costui soffre molto al solo pensiero che forse è d'intralcio agli altri, perché è inabile al lavoro. Chissà, cari figli, quanto soffre quest'anima. Ecco, alcuni soffrono più del martirio perché non possono soffrire. Come diceva Santa Teresa d'Avila, no? Muoio perché non muoio. Ecco, soffro perché non soffro. Mi spiace dar fastidio agli altri. Mi spiace non essere tanto abile al lavoro. Mi spiace essere mingherlino, non essere robusto, non poter fare lavori pesanti, non poter fare cose che magari gli altri facilmente fanno con un po' di forza. Ecco, soffro per questo, e allora ecco, la sofferenza è anticipata per questi. Soffrono di più dei martiri, alcuni, ecco, la sofferenza del cuore, il martirio del cuore, diceva sempre la grande Santa Teresa di Gesù Bambino, grande maestra spirituale. Viveva in se stessa il martirio del cuore, il martirio che non può essere tolto, perché è inerente all'anima, non è inerente al corpo. Le sofferenze indicibili di Gesù nel suo cuore, quando vedeva l'ingratitudine degli uomini per il suo atto di amore supremo. Cercava questo atto, cercava la croce, però allo stesso tempo ne soffriva perché gli uomini non capivano questa sua donazione, non capivano l'offerta, erano duri. Ecco, nell'ultima delle preghiere nella novena della Divina Misericordia, no? E Gesù dice a Santa Faustina: portami le anime tiepide, portami le anime che non hanno proprio voglia di impegnarsi, no? Non sono né calde né fredde, né nel male né nel bene. Ecco, io per quelle avrei voluto scendere dalla croce. Per quelle ho detto quella frase nel Getsemani: passi da me questo calice. Solo per loro le ho dette queste parole. Perché non, ecco, pensando a queste anime che sono così dure, no? Così refrattarie all'amore, così refrattarie all'amore di Dio, che non lo capiscono, non lo vogliono capire, non lo vogliono vivere. Non lo vogliono seguire neanche un poco, non si impegnano neanche per un po' davanti alla croce del Signore, la vogliono scartare sempre, la vogliono sempre togliere, no? Le anime tiepide, le anime secolari, gli ignavi, direbbe Dante, no? Nell'inferno, no? Che vissero senza infamia e senza lode. Coloro che vissero senza infamia e senza lode, neanche meriterebbero la croce del Signore, neanche meriterebbero che Gesù fosse morto per loro. Però Gesù, ecco, in un estremo atto di misericordia, dice: portami anche queste anime, Santa Faustina, nella preghiera, no? Quando fai la novena, portami anche queste anime che non vogliono soffrire neanche un po', non vogliono donare neanche un po' del loro tempo alla croce, non vogliono donare neanche un po' di sofferenza a Dio per l'espiazione dei propri peccati, e di quelli altrui. Sapete, cari figli, ci sono passato pure io quando ero giovane, quando la malattia mi ha reso incapace di compiere il mio dovere di sacerdote. Quanto ho sofferto per questo, mi sono detto da giovane è meglio lavorare per 10 se si è sani piuttosto che essere malati. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, e per la nostra prima meditazione riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, siamo nella conferenza 236 di San Massimiliano sulle tre tappe della vita umana. Lui divide così: siamo alla vigilia della guerra. Capisce che la sua vita è alla terza tappa, quasi, forse c'era già entrato da molto tempo. La tappa della sofferenza, la prima è quella della preparazione, quella del noviziato, dello studio, dei propositi santi, dell'ordinazione, sacerdotale. Poi c'è la tappa del lavoro, si lavora propriamente con le qualità che si ha, con i doni che il Signore ci ha dato. E poi c'è la sofferenza, la terza tappa della vita, la sofferenza. Forse adesso mi spetta. Ecco, dice San Massimiliano, da chi, dove e quando? L'Immacolata solo lo sa. Ecco, è un presentimento che diventerà realtà proprio nel campo di concentramento di Auschwitz. Solo la Madonna sa da chi viene questa sofferenza, dove e quando, però lui la sente vicina, ecco, è un presentimento, in effetti. Era profeta, ecco, aveva lo spirito profetico, San Massimiliano, in tante occasioni l'ha dimostrato, sull'Immacolata, sull'Anipo Kalanov, sulla consacrazione totale all'Immacolata, sui francescani che si sarebbero uniti sotto la famiglia dei francescani dell'Immacolata. Ecco, ha avuto tante profezie, tanta ragione da vendere e anche sulla sua vita ebbe ragione, soffrire, lavorare e morire da cavaliere. Ecco, è sempre la nobiltà d'animo, la nobiltà del donare, mai del prendere, mai dello sfruttare, mai dell'essere al di sopra degli altri. No, il cavaliere che serve, ecco, che serve, ama servire, muore servendo, questo era il cavaliere, no? Il grande cavaliere medievale. Il cavaliere di Cristo, il cavaliere che è anche San Francesco, io sono l'araldo del Gran Re, mi manda il Gran Re, ecco, lui si sentiva pure cavaliere, San Francesco, ecco. Proprio da San Francesco San Massimiliano ha preso quest'idea del cavaliere, del cavalierato, non di Cristo ma dell'Immacolata, ma è la stessa cosa, perché l'Immacolata, secondo appunto la dottrina dell'Immacolata, è la mediatrice fondamentale di Cristo. La corredentrice, quindi lei che veramente ci porta a Cristo. Voglio morire da cavaliere, ricevendo una pallottola in testa per sigillare il proprio amore all'Immacolata. Non morì così, ma insomma quasi. O spargendo il sangue fino all'ultima goccia per accelerare la conquista di tutto il mondo a lei. Accelerare la conquista di tutto il mondo all'Immacolata. Far sì che tutto il mondo sia dell'Immacolata. Lo auguro a me stesso e anche a voi, perché cosa posso augurare di più sublime a me stesso e a voi, cari figli? Non conosco niente di più sublime di questo. Se lo conoscessi ve lo direi, ma non lo conosco. Gesù stesso dice: nessuno ha un amore più grande di questo. dare la sua vita per i propri amici. Capitolo 15 di Giovanni, dove si parla della vita e dei tralci. Io sono la vita, quei tralci. Chi rimane in me porta molto frutto, e chi non rimane in me viene preso, gettato via, gettato nel fuoco. Perché senza di me non potete far nulla. Ecco, lui vuole donarsi a noi, vuole donarsi a ciascuno di noi. Ecco, quindi spargere il sangue per la conquista del mondo a lei. Lo auguro a me stesso e a voi, perché cosa posso augurare più sublime a me stesso e a voi? Ecco, la vita non ha senso nel benessere, no? Nello star bene, nel mangiare, divertirsi. Questa è la logica oggi liberale, la logica edonista, la logica, diciamolo pure, atea, no? O sincretista, sì, sono tutte uguali, religioni. Una vale l'altra, non vale la pena quindi di impegnarsi in nessuna, tanto sono solo cose storiche, espressioni della fenomenologia dello spirito, e qui Hegel, no? Proprio fu un demonio, no? Perché interpretò la religione come una cosa storica, un'espressione dello spirito, la fenomenologia dello spirito, eh? Ma non di più, poi c'è la scienza, poi c'è la filosofia, il pensiero, ecco, il suo poi pensiero, quello dello Stato prussiano, un pensiero nazionalista alla fine. O globalista come oggi, ma è sempre un'espressione dello Stato prussiano. Il globalismo oggi viene da menti anglosassoni, non viene da menti latine. Ecco, quindi questo inglobare tutto sotto il controllo scientifico, sotto il controllo tecnico, tutti sono schiavi, controllati fisicamente, scientificamente, dalle macchine, ecco, dai computer. Ecco. Non possono far nulla se non è deciso da un potere superiore. Ecco, niente è libero più nell'uomo. E te lo dicono pure, insomma, sarete poveri, sarete felici, noi facciamo tutto per voi. Voi non dovete fare più niente e pensiamo a tutto noi. E invece l'Immacolata ci vuole liberi veramente, ci vuole figli di Dio, ci vuole pieni di grazia, pieni di forza, pieni di speranza, pieni di fiducia e soprattutto pieni di amore. L'amore stesso di Dio, ecco, io ho dato la vita per voi, dice Gesù, io vi ho dato il mio amore e anche voi dovete amarvi gli uni gli altri come io vi ho amato. Tuttavia attendiamo con pazienza perché non manca molto che le bombe cadano su di noi, lo dice pure, infatti caddero purtroppo, fu distrutta in epoca l'anno. È così facile perché qui c'è l'editrice della Milizia dell'Immacolata, in epoca Lanova, il suo sviluppo. Ecco, lui pensava veramente che l'Immacolata aveva un grande rivale, che era la Sinarchia Internazionale, ecco, e la Legione di Demoni che governava la massoneria. Ecco, la massoneria era il principale nemico dell'Immacolata, lui ne aveva avuto esperienza perché aveva visto i massoni in questa pseudo-processione in cui magnificavano il demonio che schiacciava la testa a San Michele Arcangelo, era quindi il contrario dell'iconografia cattolica. Questa processione è avvenuta in Vaticano nell'anno anniversario della fondazione della massoneria, 1917. E allora lui, reagendo a questa azione blasfema della massoneria, volle creare la milizia dell'Immacolata. Ecco, qui c'è la guerra della massoneria, in effetti c'è ragione, perché sia i russi, sia i sovieti, sia i nazisti erano governati dalla massoneria, dai Rothschild, no? Ecco, finanziati a destra e a sinistra da questa famiglia massonica. Ecco. E quindi c'era un potere occulto che presiedeva la guerra e lui se lo aspettava, va bene, prepariamoci a compiere il nostro dovere come si addice ad un cavaliere dell'Immacolata, pronto a morire, cioè non dobbiamo scandalizzarci che qualcuno ci pesti i piedi, che qualcuno ci sospenda il lavoro, che qualcuno ci torturi, che qualcuno ci ammazzi, perché l'hanno fatto con Gesù. E allora, beh, il figlio della Vergine, figlio dell'Immacolato. Allora, vada come vada. Qui a epoca Lanova non sarà difficile avere qualche sorpresa nei prossimi giorni. L'Immacolata lo può permettere per il maggior bene della sua opera, vede com'è tutto positivo, eh? Bene, ci distruggeranno, va bene, che vogliamo fare? Ci distruggeranno, ma l'opera dell'Immacolata rimarrà per sempre, perché l'opera dell'Immacolata non è un fatto umano, è un'opera spirituale come la Chiesa, no? Tutti gli imperatori romani si sono provati a distruggere la Chiesa, Nerone, Caligola, Claudio, no? Antonino Pio, Adriano, Traiano, Marco Aurelio, tutti hanno ammazzato i cristiani, no? Li facevano andare nelle arene, li torturavano. Non riuscivano in nessun modo a far finire la Chiesa, non ci riuscì. Finivano prima loro, pensiamo a Giuliano l'Apostata, poveraccio, che era pure battezzato, era cristiano, poi ha apostatato perché, leggendo le scritture, riferisce a Ammiano Marcellino, si disgusta del racconto della creazione. Considera Dio, Dio cristiano, un Dio geloso, un Dio invidioso dell'uomo che vuole invece la vera libertà, quello che pensano oggi i massoni, no? Ecco, gli scientisti, gli umanisti, i rinascimentali, come si chiamano, questi qua che mettono le umane lettere al posto delle divine lettere, l'uomo al posto di Dio, la religione dell'uomo che si fa Dio al posto di quella di Dio che si fa uomo, quindi una grande blasfemia, no? Una grande bestemmia, ecco, che fanno nei confronti di Dio, ma perché? Per darsi la zappa sui piedi, da soli, poi, i poveracci, no? Perché poi, ovviamente, da soli non ci si può salvare, senza di me non potete far nulla, siamo creati da Dio per essere suoi, non per essere di noi stessi. Tuttavia, attendiamo con pazienza, va bene. L'Immacolata lo permette per il maggior bene della sua opera. Chi non sentisse la forza di perseverare da cavaliere canepocano, uno preghi molto la Santa Madre Santissima per avere questa grazia necessaria. È una grazia, certo, essere dell'Immacolata non è che lo decido io se lo posso chiedere all'Immacolata, lo posso implorare, lo posso supplicare con tutto il cuore. Però è Maria che decide, cioè è Dio attraverso l'Immacolata che sceglie coloro che sono adatti a portare questa croce, ecco, fino alla fine. Quando San Giovanni era ormai molto vecchio e non poteva più lavorare, occupava il tempo nella preghiera, insegnava l'amore di Dio e del prossimo amato, le ultime lettere di San Giovanni, no? Sono proprio tutto sull'amore fraterno. Chi non ama Dio, chi non ama il fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Ecco, è una cosa santa questa, non amatevi gli uni gli altri. Perché l'amore da Dio, Dio ha dato se stesso per noi. Chi non ama il fratello è nella morte, è omicida. È tutto sull'amore, no? L'amore pratico, reale, sostanziale, che Dio opera nell'uomo attraverso la fede, attraverso la grazia, attraverso l'appartenenza a Lui. Cercava di innestare e di radicare profondamente nel cuore dei Suoi discepoli la virtù dell'amore. Perciò spesso ogni occasione diceva: carissimi, amiamoci gli uni gli altri. E morendo non lasciò altro ai suoi discepoli se non l'incoraggiamento dell'amore fraterno. Non poteva più lavorare, però pregava, esortava all'amore, amava lui stesso. Figlioli miei, amatevi scambievolmente. Ecco, San Massimiliano dice che in fondo è la cosa più importante alla fine della vita, soffrire amando. Amare soffrendo, non si può fare più niente di pratico perché saremo bastonati, crocifissi, feriti, ammalati su un letto d'ospedale o su un letto di tortura. Però possiamo fare più degli altri, soffrire, soffrire, soffrire per amore degli altri, per amore dell'Immacolata. Anch'io voglio servirmi di queste parole, cari fratelli, cari figli, amatevi scambievolmente. Sia il vostro amore a portarvi all'Immacolata, al cielo dove regnerà solo l'amore. Ecco, non dimentichiamoci mai di amare e far amare la Madonna, esortare l'amore della Madonna. Recitate e fate recitare il rosario. Quando si recita il rosario si sta in pace, no? Anche nel dolore. Sì, cari figli, se durante la vita l'amore vi accompagnerà e vivrete nell'amore scambievole, già qui in terra proverete in anticipo il paradiso, se vivrete nell'amore scambievole. Tutto passerà, la fede e la speranza passeranno, resterà la carità. Con la carità entreremo nella vita eterna e nella carità godremo in paradiso con l'Immacolato. Ecco, vede il futuro, no? Vede la morte, San Massimiliano, ma la morte non gli fa paura. Ecco, usate tutto per portare gli altri all'Immacolata, è una sofferenza. Ecco, quando lo schiaffeggiarono, lo percossero nella tradotta che portava Nipokalanov, no? Portava ad Auschwitz, gli dettero diversi pugni in faccia a San Massimiliano, no? Lo prendevano in giro, lo insultavano perché era cristiano cattolico. Ami tu questo? Ci credi a questo? Sì, io ci credo. E un pugno in faccia, poi un altro pugno, poi un altro pugno. Alla fine casca per terra, mezzo morto, con tutti questi pugni in faccia. Ma tutti i fratelli vogliono aiutarlo a difenderlo. No, no, non vi preoccupate. Queste sono le caramelle dell'Immacolato. Questi sono i doni dell'Immacolato. Questi pugni. Questa sofferenza, senza senso apparentemente, no? Sofferenza da chi non se ne fa nulla di affliggere sofferenze. Probabilmente un pazzo, un drogato, un esaltato, no? Ideologizzato. Bene, viviamo come San Massimiliano e avremo la vita eterna. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo, concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, sono le conferenze di San Massimiliano che stiamo leggendo. Abbiamo letto la numero 236 che parla, ecco, proprio delle tre tappe della storia di un uomo, della vita di un uomo, la preparazione, il lavoro e la sofferenza. È cosa che possiamo tenere ben presenti per conoscere e individuare bene la vita di San Massimiliano. Perché visse queste tre tappe intensamente, le visse proprio fino alla fine, bevendo il calice della passione, diceva, anzi, quelli che arrivano prima alla sofferenza sono quelli più amati da Dio, perché prima si congiungono alla storia che Cristo ha fatto, alla tappa che Cristo ha fatto di amarci, di donarci completamente se stesso, fino alla morte, fino all'ultima goccia di sangue. E così anche noi, ecco, possiamo ripetere, ecco, quello che è l'itinerario di Gesù e anche dell'Immacolata, l'Immacolata che insieme a Gesù ha donato, Gesù quindi ha donato queste tre tappe della vita dell'uomo: preparazione, lavoro e sofferenza. Ecco, vediamo la prossima conferenza di Nipokalanov, 5 settembre 1939 alle ore 16. Ecco, siamo già in guerra, ecco la conferenza di prima, l'avevamo letta e parlava della preparazione alla guerra. Lui diceva già che le bombe attendevano di cadere su Nipokalanov e le bombe sarebbero cadute. In effetti fu distrutta Nipokalanov, almeno parzialmente fu distrutta, fu evacuata, i frati non ci potevano più stare lì, fu occupata dai nazisti. E quindi la triste sorte sembra apparentemente triste, ma ecco, per San Massimiliano tutto è giusto, tutto è buono, tutto è santo perché è permesso dall'Immacolata. Pure la guerra, pure la seconda guerra mondiale, che devastò in modo particolare la Polonia, fu una delle nazioni più devastate, la Polonia, no? Insieme alla Russia, alla Germania, perché lì si svolse un teatro di guerra doppio, prima l'invasione, ecco, tedesca, nazista da Occidente, e poi quella russa, la reazione russa all'inizio pure, insomma, c'era stata la spartizione di questa nazione in due parti, no? Con l'accordo Ribbentrop-Molotov. Che si divideva in due la Polonia. Poi Hitler invase tutto e dopo, quando ci fu la sconfitta di Stalingrado, i russi tornarono indietro e reinvasero tutto quanto e sottomisero sotto un nuovo giogo. Un po' quello che è successo in tutti i paesi dell'est, l'Ungheria, pure il cardinale Mindszenty, che era il primate di Ungheria. Fu prima in carcere dai nazisti, quindi carcere duro, e poi è quello dei sovietici, ovviamente, quando l'Ungheria fu occupata da Stalin. E va bene, questo disastro, ovviamente voluto dalla massoneria, sia a destra che a sinistra, finanziamento, abbiamo detto, sia dalle potenze, occidentali, sia quelle dei naziste o sovietiche, era massonico, no? Quindi c'è la chiave, è quella. Infatti San Massimiliano l'aveva indovinato bene, no? Non è una guerra di qualcuno contro qualcuno, è guerra di un'entità, ecco, blasfema, satanica, la massoneria, espressione del satanismo, in terra contro Dio, contro l'umanità, quindi contro la creazione di Dio, contro le creature, no? Che devono essere distrutte. Cari figli, ecco, dice San Massimiliano, martedì 5 settembre, la vigilia, ecco quasi, no, non è la vigilia, ma insomma qualche giorno prima della Natività di Maria. Cari figli, ho ricevuto dal sindacato l'informazione che le armate tedesche avanzano rapidamente. C'è poco da fare. Il distretto di Sokasev deve essere evacuato, perciò anche Nipokalanov. Siamo stati bene qui insieme, ecco che triste notizia, chissà come piangeva il cuore di San Massimiliano nel dare questo triste annuncio, come un funerale, no? Dopo tante esperienze, tanta grazia, tanto lavoro, tanto sudore donato a questa realtà che ha convertito tanta gente che sembrava dovesse arrivare in tutto il mondo, no? La città dell'Immacolata, l'apostolato dell'Immacolata. Siamo stati bene qui insieme, sotto la tenera protezione dell'Immacolata, ma ora è tempo di separarci, non fa drammi. Va bene, l'Immacolata ci ha voluto bene, ci ha tenuto insieme tutti questi anni, dal 1917, insomma, ecco, sono tanti anni, poi è cambiato sede da Vilno, è andato a finire lì. Ha fatto diverse tappe, San Massimiliano, però, ecco, dalla fondazione della milizia dell'Immacolata. Sono quasi 30 anni. No, 30 anni no, però sono 20, più di 20, 23 anni. Ecco sì. Quindi l'Immacolata vuole così. Vi chiedo perdono per tutti gli scandali. Ecco, i santi fanno così, no? Anche se non hanno fatto niente, chiedono perdono. E per tutti i dispiaceri che vi ho procurato. Io da voi non ho ricevuto quasi mai dispiacere, qualche volta qualche sciocchezza, ma ormai non me ne ricordo neanche più. Cari figli, ora andate in missione. Ecco, ora è tempo, ecco il tempo vero, no? Questo è stato un lavoro, va bene, una preparazione, è stato un esercizio, bene, adesso c'è la missione vera. Gesù disse ai discepoli, ancora un poco e non mi vedrete, Giovanni 16,16, 16, quando parlava della Pasqua. Ora anch'io devo dividermi da voi, ma ricordatevi, illuminate sempre con il buon esempio. Rammentate sempre ciò che tante volte vi ho ripetuto. Nipokalanov non sono questi steccati, gli edifici, le macchine. Ecco, non sono le cose. Il panteismo dice così. La realtà è questa, gli edifici, le macchine, la terra, lo sviluppo, il fatturato. No. Dove si trova un membro di Nipokalanov? Lì c'è anche Nepokalanov. Nepokalanov deve essere nelle vostre anime, nei vostri cuori. Ricordatevi sempre di ciò che avete promesso all'Immacolata e siate fedeli ai vostri impegni. Vigilate su voi stessi e sforzatevi di custodire soprattutto la virtù della castità. come ci tiene San Massimiliano? Ah, che tempo di guerra, ma che facciamo? No, è proprio quello. Dobbiamo fare proprio quello, ecco, mantenerci vergini, mantenerci per l'Immacolata. Se no, l'Immacolata ci può aiutare. Poi se ci stacchiamo pure dell'Immacolata, chi ci aiuta più? Non ci aiuta più nessuno. Quindi la castità, siate come San Bernardino. Quando egli si avvicinava ai compagni che stavano tenendo una conversazione sconveniente, alla sola sua vista, essi stessi da soli tacevano. Con la sua austerità, con la sua integrità, con la sua purezza. Lui, dava questo buon esempio, imperituro esempio di integrità, di santità. Molti non torneranno più. Lo dice Don Massimiliano, ci sono tanti che moriranno. E tanti compagni di Massimiliano lo seguirono nel campo di concentramento, morirono come lui. Anch'io probabilmente non sopravviverò a questa guerra. Si sentiva già debole, già sofferente, già senza forze, 47 anni, ma vissuti nella piena donazione di sé, senza risparmiarsi mai, nel digiuno, nella preghiera, nella penitenza. Non ci sarò, ma ricordatevi, amate l'Immacolata. In tutte le difficoltà ricorrete a lei, ricorrete sempre a lei, lei vi farà trovare la strada. Ella sicuramente vi ascolterà e vi condurrà felicemente attraverso ogni difficoltà. Vi condurrà attraverso ogni difficoltà. È un dogma, è una verità assoluta, è un principio primo che non dobbiamo mai dimenticare. Ci sono le difficoltà, bene, ci sarà l'Immacolata. Siamo solo in mezzo a una strada, ci sarà l'Immacolata. Siamo senza mangiare, siamo sotto una catapecchia, siamo sotto le bombe, siamo bombardati, siamo torturati, afflitti, digiuni. Beh, c'è l'Immacolata. Attraverso le difficoltà lei si manifesta. Quindi quasi uno ricerca pure. Beh, se si manifesta così, allora vuol dire che io le devo assumere su di me queste difficoltà. Le devo vivere, le devo apprezzare, le devo anche amare. Lui proprio si mette in questo stato di cose e cerca con tutto il cuore, nonostante il dolore immancabile del cuore, perché siamo legati più o meno umanamente, anche affettivamente, alle cose che abbiamo fatto, no? Alle cose buone, anche sante, no? Abbiamo fatto, però c'è qualcosa di più. Ho lavorato tanto a questo desiderio, veramente tanto, che ne Pocalano sia sempre fedele ai suoi ideali e che fiorisca sempre per la disciplina religiosa. Desidero che l'Immacolata sia sempre contenta della sua ne Pocalano. Perciò vi prego, cari figli, giuratemi che cercherete di osservare tutto ciò che tante volte vi ho detto, fatelo per l'Immacolata. Non mi tradite, non tradite l'Immacolata, non tradite l'ideale, non andate su strade sbagliate, non osservate cose che non sono buone, no? Non lasciatevi prendere da facili entusiasmi e da facili scorciatoi per arrivare al bene, la menzogna, l'ipocrisia. La doppiezza, giuratemi che non fumerete. Che strano, no? Prima la castità, poi il fumo. Pare che sì, tanti forse troveranno consolazione così, no? Giuriamo, rispondono in coro tutti i frati. Giuratemi pure che non berrete alcol. Giurate, giuriamo, rispondono i frati a una sola voce, per Bacco, che esercito di cavalieri entusiasti. Quando vi troverete nella vostra famiglia o tra le altre persone dove dimorerete, finché non tornerete in convento, cercate di lavorare, di essere d'aiuto ai vostri benefattori. Non siate di peso, ma di aiuto. Ecco la nostra missione. Lui pensava già al ritorno, no? E in effetti poi tornarono i frati. Lui purtroppo non tornò, ma l'aveva anche detto. Se dovete stare in famiglia, perché ovviamente i nazisti non vogliono la vita religiosa, sono dei blasfemi, sono dei luciferini, dei satanisti, un po' i figli del loro padre che è stato Lutero, che distrusse già a suo tempo tutti i conventi, tutti i monasteri, tutta la vita religiosa, obbligava i frati a sposarsi con le suore, i sacerdoti a sposarsi con altre religiose. Perché doveva distruggere tutta l'opera di Dio, veramente, nella storia. Ecco, non siate di peso, quindi state fedeli, casti, senza fumare, senza ubriacarvi, senza vino. Qualora la guerra dovesse protrarsi più a lungo, i professi semplici, nel caso della scadenza dei voti, li rinnovino possibilmente in qualcuno dei nostri conventi. Se avessero difficoltà in questo, li rinnovino privatamente. Ecco, sono disposizioni di guerra. Disposizione di mobilità estrema. Siate fedeli, però alle volte le cose le dovete fare da soli. Le dovete fare o nei conventi normali, quelli non della città dell'Immacolata, oppure li dovete fare proprio soli, senza l'aiuto di nessuna fraternità. Anche noi dobbiamo prepararci a questo. Se c'è la guerra adesso, quella che la von der Leyen vuole tanto fare, a imitazione di Hitler. Che vogliono fare le Callas, le Merz, Macron, questi qua, i volenterosi, vogliono tanto, desiderano, è la guerra per la guerra. E vabbè, che dobbiamo fare? Se questi sono impazziti, forse ecco, il Signore permette anche questo per un evolversi della virtù proprio nella Chiesa, che è un po' illanguidita, ecco. Subito dopo l'uscita dal refettorio, ognuno raccolga le proprie cose necessarie e si presenta all'economo per ricevere un po' di soldi per il viaggio. Ecco, stanno andando via. Questa notte dobbiamo lasciare il convento, che dolore, eh? Però, ecco, però dobbiamo farlo per amore dell'Immacolata. Due macchine durante la notte trasporteranno i singoli gruppi a Varsavia. Dopo ognuno pensi a sé. Ecco, vi affido all'Immacolata. Chi ha la possibilità di raggiungere la famiglia vi si rechi e prenda persino con sé un altro che non sa dove rifugiarsi. Dopo la fine della guerra, quando si avrà la possibilità di ritornare in epoca Lano, verrà annunciato sulla stampa e per radio. Allora tornino tutti per rimettersi di nuovo al lavoro. E ora inginocchiatevi che vi do la benedizione. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Rispose il coro dei frati. Questa drammatica conferenza è il congedo di San Massimiliano dai suoi frati, li affida all'Immacolata. Certo, siamo dell'Immacolata. Non dobbiamo scoraggiarci, anche se dobbiamo vivere lontani dall'epoca Lano, che è stata sorgente di grazie. Dobbiamo vivere in famiglia, dobbiamo vivere, ognuno pensi a sé, alla fine lo dice pure, è stato di necessità, è un po' come oggi, in tante parti della Chiesa, c'è la guerra, c'è la persecuzione, c'è la vacanza di potere, di autorità, e dobbiamo fare lo stesso, l'opera di Dio, il meglio che sia possibile, senza deviare a destra, a sinistra. Facciamo così e saremo santi. Ave Maria, cari fratelli, ti dati buon consiglio.